Ciao a tutti e grazie. Grazie ragazzi, ho visto che siete collegati in tantissimi, molti dalle parrocchie, alcuni da casa. Grazie a tutti. Grazie anche a Maria Maddalena che ci ha fatto un bel regalo, ci ha raccontato la sua storia che non è di 2000 anni fa, è la storia di oggi, è la mia storia. Perché tante volte penso che Gesù sia morto, che non sia qui, vivo, mi scoraggio. Io però adesso vorrei, in pochi minuti, diciamo la durata di una predica, non lunghissima, far risuonare le vostre riflessioni. Vi ringrazio perché voi avete mandato delle risposte, a volte scritte, a volte disegnate, a una domanda ben precisa. Si trattava di scegliere uno dei 9 doni dello Spirito di cui parla San Paolo e voi l'avete fatto e l'avete motivato. A me non resta che commentare alcune vostre risposte. Farò fatica a commentarle tutte perché, vedete, sono tante, altrimenti vi terrei qui fino alle 9 di sera, invece ho pochi minuti per vostra fortuna. Le ripeto perché così le abbiamo nell'orecchio. San Paolo dice nella lettera ai Galati che il frutto dello Spirito è, e poi ne dice 9. San Paolo forse non sa ben distinguere il singolare e il plurale, perché dice il frutto dello Spirito è, e poi dice amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Dobbiamo mandare a scuola di grammatica San Paolo. Ma voi sapete che una volta, quando ancora non c'era il computer, quando ancora non c'erano i video, quando ancora non c'erano le penne per scrivere, non c'erano le matite, come si faceva a scrivere? Bisognava incidere su delle tavolette che potevano essere di cera, con uno stilo, con una specie di chiodo, oppure a volte si scriveva su un papiro e comunque non si poteva cancellare, non è come oggi uno mette la funzione di cancella e gli cancella una riga, una parola. Un tempo quando avevi scritto. Allora si capisce che Paolo ha in mente un frutto dello spirito. Il frutto dello spirito è amore. Poi gli viene in mente, forse amore è una parola un po' astratta, forse quando dico amore, avrà pensato Paolo, ognuno pensa a qualcosa di diverso, per esempio pensa alla gioia, allora scrive anche gioia, qualcun altro invece pensa che l'amore sia la pace, allora scrive anche pace, o forse qualcuno dice amare vuol dire avere pazienza, ecco la quarta parola, scrive pazienza. Ma forse c'è anche chi dice amare vuol dire volere bene, e allora scrive benevolenza, essere buoni, bontà. No, no, amare vuol dire essere fedeli, perché non siamo un giorno sì e un giorno no. E allora Paolo scrive anche fedeltà. E magari qualcuno gli avrà suggerito, guarda, caro apostolo, che amare vuol dire soprattutto essere miti, non arrabbiarsi, allora scrive mitezza. E poi qualcuno gli avrà detto, ma amare vuol dire non perdere le staffe, e allora scrive dominio di sé. E poi finalmente chiude perché non poteva durare in eterno. Ecco perché scrive 9 parole invece di una, perché le altre 8 non sono altro che i riflessi dell'amore. Basta dire amore e si dice tutto. Un gruppo, non citerò i gruppi perché siccome non posso citare tutto, dopo vi offendete, ma ciascuno si riconoscerà. Un gruppo ha scritto che non è importante scegliere un dono solo di questi 9, perché anche chi sceglie un dono solo dello Spirito, li sceglie tutti per forza. Bisogna scegliere il pacchetto completo. È bellissima questa espressione. E in effetti, pensate, uno non è che può essere gioioso ed essere irato, un tipo arrogante, oppure può essere fedele ma non avere pazienza. Ecco, sono tutti riflessi dell'amore, sono come gli 8 riflessi dell'amore, gli 8 raggi dell'amore. Ma anche detto questo, poi molti hanno fatto delle scelte. Molti hanno scelto gioia, sottolineando, questo mi ha colpito parecchio, che in questo tempo di pandemia c'è tanta tristezza, ci sono persone che hanno perso la gioia. In un gruppo è stato scritto che noi scegliamo come frutto la gioia perché nella pandemia che stiamo vivendo, noi ragazzi dovremmo capire che la vera gioia nasce dalla consapevolezza che Dio ci ama sempre. E pensate quanta gente ha perso la gioia, forse anche in casa nostra, forse anche noi stessi in certi momenti abbiamo perso la gioia. Sapete che io sono stato molto colpito da alcuni di voi, forse non voi qui presenti, ma alcuni di voi ragazzi, per quello che mi hanno scritto e detto in questo anno abbondante di pandemia. Qualche giorno fa ero collegato con un gruppo di ragazzi leggermente più grandi della media di voi, cioè ragazzi di 15-16 anni, e per un tema. A un certo punto io ho fatto una domanda a loro e ho chiesto: qualcuno di voi mi potrebbe dire come ha vissuto questo tempo di pandemia? E un ragazzo ha acceso l'audio e ha detto: ma tu come l'avresti vissuto se ti fosse capitato alla nostra età? È stato un contropiede che non prevedevo e ho detto: come l'avrei vissuto? Pensando alla mia preadolescenza e adolescenza, perché anch'io ho avuto la vostra età e non ero né vescovo né prete, ero normale, come dicono alcuni. Quando eri normale cosa facevi? Allora, quando ero normale, 11, 12, 13, 14 anni, facevo quello che fate voi, cioè passavo le mie giornate. Allora non c'era internet, quindi non si poteva stare collegati col cellulare, non c'erano neanche i cellulari, c'era solo un telefono fisso. Non sto parlando degli antenati, del giurassico, sto parlando però di 45-50 anni fa. Allora come passavo le mie giornate? Alla vostra età, quando si tornava da scuola si mangiava velocemente, perché poi c'era l'incontro con gli amici, si andava per la strada in bicicletta, in pattini. A me piaceva molto pattinare sulla strada, poi giocavamo a calcio e poi ci incontravamo nelle case. In inverno facevamo dei giochi a quiz oppure con le carte. Ho avuto anche il passaggio verso i 14-15 anni in cui si giocava a poker, ma non ditelo a nessuno questo perché è un po' vietato. E poi facevamo tanti giochi e finalmente verso sera si rientrava per fare i compiti. E quando quel ragazzo mi ha chiesto: ma tu come l'avresti vissuto se fosse capitato a te? Io ho pensato: l'avrei vissuto molto male, forse avrei anche perso un po' di gioia, perché i ragazzi, i giovani hanno bisogno di relazioni, hanno bisogno di uscire, di incontrare persone, di vivere gli affetti, di fare sport, di correre, di coltivare degli hobby, di ballare, di incontrarsi nei gruppi scout, nella parrocchia, ma anche nei gruppi di amici. E allora, quando voi scrivete che c'è stato il rischio di perdere la gioia, e l'avete detto in diverse persone, ho pensato quanto è vero. Allora ragazzi, si tratta di trasformare questa ferita che ci portiamo dentro e voi vi portate dentro in una occasione per apprezzare ancora di più le relazioni. Perché un gruppo l'ha scritto, anzi ve lo leggo perché ce l'ho proprio qui sotto: oggi c'è bisogno di gioia perché in questo anno e mezzo abbiamo perso la nostra libertà e i nostri affetti. si tratta di ritrovare tutto questo, di riprendere più gioiosi di prima, di colmare la tristezza che abbiamo vissuto, la paura, probabilmente anche la sofferenza, perché alcuni di voi hanno anche perso delle persone care, sono state in ansia per chi si è ammalato. Ecco, si tratta di recuperare, direi quasi di recuperare il tempo perduto, di ricominciare ancora più gioiosi di prima, perché abbiamo scoperto che tutto è dono, anche la libertà, anche la possibilità di uscire di casa, anche la scuola, come ha scritto un ragazzo tempo fa, ho desiderato perfino di andare a messa, che per lui doveva essere il massimo, no? Bene, persino questo, pur di uscire, ecco, credo che la gioia vada recuperata. Poi sono più rapido negli altri, non vi preoccupate, ce ne sono ancora 7, ma facciamo presto. La pace è il frutto che è stato scelto più di tutti, quindi non sto neanche a leggere quello che avete scritto, ma è quello più votato da chi parte dalla pace nel mondo, perché, come notano alcuni, ci sono troppe guerre. Un gruppo ha scritto proprio questo: ci sono troppe guerre, anche una sarebbe di troppo. Adesso avete visto che è scoppiata da alcuni giorni di nuovo la guerra nella terra di Gesù, quella terra di cui prima ci parlava la Maddalena. Non c'è pace, se uno va per strada adesso rischia di rimanere vittima di un razzo o di una bomba della terra di Gesù. Ma questa è solo una delle decine di guerre, attualmente una quarantina di guerre nel mondo. Dunque c'è un grande bisogno di pace, ma come avete notato in diversi, la pace parte dal cuore. È la pace del cuore, il cuore della pace. Dobbiamo partire di qui, dal cercare la pace dentro di noi, quella pace che ci dà Gesù, perché c'è sempre. Questa è la cosa che mi colpisce di più di Gesù. Lui non ti permette di essere solo, perché c'è sempre. Allora questo si cala nel tuo cuore con un senso di grande pace. Questa mattina ero collegato con un gruppo di scout adulti, di parecchi gruppi delle nostre diocesi di Carpi e di Modena, e abbiamo letto insieme un brano di un diario molto importante, il diario di Etty Hillesum, una ragazza olandese che venne uccisa in un campo di sterminio nazista nel 1944. Lei, che sa bene che cosa dovrà succederle, perché lo dice chiaramente nel diario, lei è una ragazza ebrea ed è ricercata e quindi sa che prima o poi verrà portata in un campo di sterminio, parla proprio della pace del cuore e dice: io non riesco, parla con Dio in quel punto del suo diario, io Dio non riesco ad essere triste perché penso che tu ci sei sempre con me. Pensate, anche in quella situazione,